questo capitolo speciale di Indemologico.
Per un'antropologia narrata del folklore.
Le nostre storie.
I vostri incubi.
Fa la 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 la.
Buon
Buon Natale!
Natale!
La parola Natale, dal latino nascere, è legata, quantomeno per i credenti, alla nascita di Cristo. Ma se andiamo un po' più indietro nel tempo, scopriamo delle festività che cadevano nei giorni di Natale, i Saturnali, delle celebrazioni della religione romana dedicate al dio Saturno, considerato il fondatore della civiltà e dell'agricoltura, che si svolgevano dal 17 al 23 dicembre. L'augurio che ci si dava era Saturnalia, con lo scambio di doni simbolici e augurali, le strenne e la preparazione di banchetti e sacrifici. Un po' come con il carnevale, venivano sovvertite le regole comuni e il mondo si rovesciava. Per esempio, gli schiavi per un breve periodo erano uomini liberi e si eleggeva un princeps vestito con colori accesi, come il rosso, che era il colore degli dèi, e che personificava una divinità degli inferi che si identificava con Saturno, equivalente greco del titano Crono, padre di Zeus, o Plutone, corrispondente nella mitologia greca ad Ade, dio degli inferi, quelle divinità che proteggevano le anime dei defunti e i raccolti in vista dell'inverno. Tali divinità uscivano dal sottosuolo e vagavano durante l'inverno, mentre la terra era dormiente. Per placarli si offrivano loro doni, banchetti e feste. Il Natale è stato influenzato anche dal solstizio d'inverno e soprattutto dal culto Sol Invictus, che da Aureliano nel 274 viene fissato proprio il 25 dicembre. Era il culto del sole che racchiudeva varie divinità solari come Mitra, Apollo e Helios e concludeva i Saturnali.
Nel tempo, come accade sempre, vi è stata una commistione di più culture. Molte feste pagane furono fatte coincidere con la tradizione cristiana. Infatti, con le conversioni dei popoli germanici, sono subentrati nel Natale vari elementi delle culture celtiche e delle tradizioni germaniche, dall'uso del vischio e dell'agrifoglio fino all'albero di Natale, che oramai accompagna la più religiosa tradizione del presepe. Con il passare dei secoli, il Natale si è secolarizzato e per molte persone festeggiare il Natale consiste nello scambiarsi doni e passare del tempo in famiglia, in quell'ottica di convivialità legata al mangiare insieme cibi della tradizione tipica, soprattutto del Mediterraneo. Il carattere più religioso di San Nicola, che portava doni ai bambini, è stato sostituito dal più fiabesco Babbo Natale, personaggio che con la sua magia recapita doni viaggiando sulla sua slitta, trainata dalle renne e assistita dai folletti, un'immagine che è tipica della cultura nordica. Nel folklore nordico nacquero delle creature che rappresentavano il lato più oscuro del Natale, come i Krampus. La letteratura ha contribuito a definire la narrazione di Babbo Natale. Nel 1809, Washington Irving scrisse in The Children's Friend un San Nicola che con un carro trainato da una renna volava sui tetti portando doni ai bambini buoni, ma che infliggeva punizioni a quelli cattivi. Nel 1822, Clement Clark Moore scrive una poesia per i propri figli, A Visit from St. Nicholas, che cominciava con "Twas the night before Christmas" o "The night before Christmas". Era la notte prima di Natale, quando attraverso tutta la casa nessuna creatura si muoveva, neppure un topino. Le calze erano appese in bell'ordine al camino, con la speranza che San Nicola presto sarebbe arrivato. I bambini rannicchiati al calduccio nei loro lettini, mentre visioni di confetti e zuccherini danzavano nelle loro teste. La mamma nel suo scialle e io col mio berretto stavamo per andare a dormire. Versione che addolcisce la figura di Babbo Natale e che la separa da San Nicola, Santa Claus, che portava i doni il 6 dicembre. Moore inoltre contribuì anche a personificare le otto renne che conosciamo oggi: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder, o Donner che dir si voglia, e Blitzen. Thomas Nast, alla fine dell'Ottocento, ne fornisce invece un'immagine precisa. Un uomo corpulento vestito di rosso. Arthur Rackham, illustratore britannico del periodo vittoriano nel 1907, fornisce invece la sua personale visione di Santa Claus, molto più cupa e folcloristica, tipica del suo tratto. Sarà poi il marketing di aziende come la Coca-Cola che standardizzano nel tempo quelle immagini di Babbo Natale di Thomas Nast, rendendolo più commerciale.
Il Natale legato alla terra, quello delle culture subalterne, consiste in una ritualità propiziatoria verso una terra dormiente che ha fornito i suoi frutti per superare l'inverno, per far sì che sia pronta per rinascere in primavera. Piccoli gesti rituali come mangiare una zuppa di cavolo alla vigilia in Emilia Romagna, in piedi, come penitenza per non soffrire la stanchezza del lavoro durante l'anno. I molteplici simbolismi legati al gesto di impastare il pane, consumato anche se duro, tradizione che oggi vede una molteplicità di prodotti da forno come panettone, pandoro e pancanasta, il versare il vino avanzato ai piedi di una vite per augurarsi un'abbondanza di uva nella propria vigna. L'usanza, in molti luoghi d'Italia, oggi ancora molto presente in Campania, del mangiare l'anguilla, animale simbolico strisciante e serpentiforme, viscido e nero, che vive in paludi o nei fondali dei fiumi, che si associa all'insidia e all'inafferrabilità, e che a Natale viene prima fatto a pezzi, poi cucinato e mangiato. Qualcuno di voi ha ricordi di nonni che con la mannaia affettano anguille vive, che continuano a contorcersi lasciando scie di sangue tra piano della cucina e pavimento? Noi sì. Consumare nei luoghi più freddi la legna nel focolare, il classico ciocco di legno che si lascia consumare finché il carbone rimasto non continua a diffondere calore, acquistando potere. Non mancano i riti di lettura del futuro, in vista del nuovo anno. In alcune zone, il primo giorno dell'anno, si mettevano 3 fagioli sotto il cuscino per avere qualche predizione. Nel Lazio le ragazze scrivevano i nomi dei pretendenti su cipolle e le ponevano in un luogo buio. La prima cipolla che germogliava indicava il potenziale marito. In questo periodo dell'anno avveniva anche la macellazione del maiale, la cui ritualità ha un'infinita letteratura e ricerca, carne che veniva poi conservata e che poteva durare a lungo. Il 17 gennaio viene festeggiato Sant'Antonio Abate, raffigurato con il maiale, festa durante la quale le carni venivano condivise collettivamente. Lo scambio di doni a Natale, tralasciando lo spreco consumistico che oggi caratterizza il presente di gran parte dell'Occidente, resta uno scambio importante e simbolico.
L'antropologo Marcel Mauss, nel saggio sul dono, definisce l'atto del dono fondamentale per le relazioni comunitarie che vede la struttura del dare, ricevere e ricambiare. Nel gesto rituale si lascia un piccolo segno di sé che condividiamo all'altro. In quest'ottica il gesto del donare è fondamentale nelle relazioni umane, fatte di scambi e interazioni. Sembra che l'origine del personaggio di Babbo Natale risalga alla figura di San Nicola, che aiutava chi trovava sul proprio cammino, diventando protettore dei bambini e dei marinai. La giornata a lui dedicata era il 6 dicembre. San Nicholas comparve negli Stati Uniti alla fine del XVIII secolo e pare che il nome si sia trasformato dal soprannome dato a San Nicola in olandese, Sinterklaas. Eppure, come abbiamo visto più volte, le tradizioni si mescolano, dando vita a una koiné culturale caleidoscopica. Per esempio, anche se l'uso di fare l'albero di Natale si è sviluppato tra i popoli del nord Europa, se andiamo ancora più indietro nel tempo, scopriamo che nel mondo greco l'abete era sacro alla dea della luna Artemide, che proteggeva tutto ciò che rinasce nel ciclo infinito di Bios e Thanatos. Anche lo scrittore Goethe, nel libro I dolori del giovane Werther, inserisce una decorazione natalizia dell'albero. Ma ogni figura ha la sua nemesi, e quella del rubicondo Babbo Natale è il Krampus.
Figura demoniaca presente in più luoghi come Austria, Slovenia, Croazia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. La sera del 5 dicembre, durante la festa di San Nicola, sfilano prima il santo su un carro distribuendo dolci, e poi i Krampus, esseri mostruosi dal pelo lungo armati di catene. Tradizionalmente la festa era legata al solstizio d'inverno, letteralmente dal tedesco Krampus Krampen, morto putrefatto, o Kramp, artiglio. I Krampus cercano i bambini cattivi, che spaventano con campanacci e corni. Sembra che nei periodi difficili i più giovani si travestivano con pellicce, piuma, corna e andassero in giro a spaventare le persone, per derubarle di provviste per l'inverno arduo che stava arrivando. Ma tra di loro si era infiltrato un vero demone, riconoscibile dalle zampe caprine. Fu chiamato San Nicola per scacciare la presenza diabolica. Da allora, alla vigilia del santo, sfilano travestiti per spaventare i bambini cattivi e sequestrarli in sacchi sulle spalle. Ancora una volta un malessere magico che trova la risoluzione nel religioso, nell'equilibrio di quel sincretismo di cui vi abbiamo già parlato. Quando il sole tramonta, San Nicola va via e i Krampus e i ragazzi si rincorrono per ore. Altre figure del folklore inquietanti del periodo natalizio sono il Grilla, un'orchestra che rapisce e mangia i bambini cattivi, e solo nel XVII secolo viene considerata la madre di Yule Lads, 13 troll islandesi che rubavano e creavano scompigli a Natale. Con l'arrivo di Santa Claus sono diventati buoni e lasciano doni ai bravi bambini, all'interno di scarpe che lasciano fuori la porta. Un po' come un calendario dell'avvento, i 13 giorni che precedono il Natale, ognuno di questi troll, se ben trattato, lascia doni ai bambini.
I 13 trolls sono molto dispettosi e fanno malefatte. C'è chi ruba cucchiai per leccarli, chi tormenta le pecore, chi lecca la panna nei secchi con il latte di mungitura, chi ruba le pentole sporche per l'unto rimasto, chi ruba gli avanzi delle pentole, chi le scodelle sporche, chi sbatte le porte per spaventare le persone, chi ruba formaggi, chi carni e chi salsicce, chi annusa gli odori tra le stanze in cerca di dolci natalizi, chi spia dalle finestre per rubare e chi ruba le candele ai bambini mangiandosele per lasciarli al buio. In Francia l'antitesi di Babbo Natale è Hans Trapp, un uomo cattivissimo che venerava il diavolo e che fu scomunicato dalla Chiesa cristiana. Nella foresta in cui venne esiliato, cacciava i bambini mascherato da spaventapasseri e ancora oggi visita i bambini nel periodo di Natale. Restando in Francia, scopriamo anche la figura di Perret Fouettard, un macellaio perfido che mangiava bambini. Insieme a sua moglie attiravano ragazzini nella macelleria per poi ucciderli, farli a pezzi e conservarne le carni. San Nicola però fa risorgere quei fanciulli e trasforma il macellaio in Perret Fouettard, suo servo che punisce bambini cattivi. In Austria e Germania c'è la strega Frau Perkta, che dal 25 dicembre al 6 gennaio porta doni o punizioni. Per esempio, tra le cose cattive che commette c'è lo strappare l'intestino dei malcapitati per sostituirlo con immondizia, la sua effigie viene portata in processione per esorcizzarla. In Islanda c'è il gatto di Natale, Jólakötturinn, che mangia i bambini pigri che non ricevono abiti nuovi da indossare. Sembra sia l'animale domestico di Grilla. In Germania vi è Belsnickel, che prima di Natale va dai bambini vestito di pelli e stracci consunti con una verga. Il suo volto è nero, porta con sé una campana, una frusta e una tasca piena di dolci e nocciole. Spaventa i bambini che si sono comportati male, mentre a coloro che sono stati più ligi porta in dono caramelle. Nel folklore scandinavo esiste il Tomten, una sorta di gnomo che vive tra i morti nelle tombe. Egli fa da custode e protettore, ma se lo si fa arrabbiare, induce la follia nell'uomo, dà morsi velenosi che conducono alla morte, bisogna lasciargli offerte di cibo fuori dalla porta a Natale. Il Natale è forse la festa emblema che racconta come la stratificazione religiosa è infinita, mentre il cristianesimo ha costruito e rimodellato le divinità pagane. Citando il romanzo American Gods di Neil Gaiman, battuta splendida nella serie TV non presente nel libro, è quando il leprecauno, una sorta di folletto irlandese, narra di quando un tempo antico era venerato. Poi la Santa Chiesa è arrivata e ci ha trasformati tutti in santi, troll e fate. La General Mills ha fatto tutto il resto. Sottile battuta in riferimento alla multinazionale che ha realizzato i Lucky Charms, cereali che hanno come simbolo un leprecauno che campeggia sotto l'arcobaleno, tra tante monete d'oro. D'altronde il tempo festivo è fondamentale per l'essere umano, perché fonde il tempo ordinario e quello straordinario, fornisce ciclicità e sospende la quotidianità attraverso ritualità comprensive di tradizione, cibi e ritmi.
Non da meno il periodo natalizio stabilisce anche una connessione con gli antenati. In Sicilia alla fine dell'anno si buttavano sul fuoco zucchero, sale o incenso come gesto apotropaico e propiziatorio verso i propri antenati. A Vicari si realizzavano armuzzi, dolci antropomorfi legati alle anime del purgatorio. E in molti luoghi d'Italia avvenivano banchetti e veglie nelle chiese, durante la notte di Natale. Tornando ai popoli del nord Europa, a proposito del folklore dei popoli germanici, prima dell'avvento del cristianesimo, Odino teneva una battuta di caccia durante il solstizio d'inverno Yule. I bambini lasciavano negli stivali, vicino al camino, carote, paglia o zucchero per Sleipnir, il cavallo volante del dio. Pratica che si è trasformata lasciando carote per le renne di Babbo Natale, in particolar modo Rudolf, la renna dal naso luminoso. Altra tradizione era quella di un santo, spesso identificato proprio con San Nicola, che cacciava un essere diabolico, un troll, il Krampus. Un mostro che entrava dal camino e terrorizzava famiglie, uccidendo i bambini nelle case. Leggenda che si trasforma convertendo l'essere demoniaco che, accompagnato dagli elfi, si trasforma in Babbo Natale e sconta i suoi peccati diventando buono. La stessa renna era sacra alla dea Disa, grande madre degli Scandinavi. Questo tenero animale nel nord Europa è simbolo lunare e guida le anime dei defunti nell'aldilà. Immagine che viene sovrapposta con Babbo Natale, la cui slitta è trainata nel cielo dalle renne per portare doni.
Altra figura che si avvicina a quella di Babbo Natale nel suo aspetto più boschivo, inizialmente era vestito con abiti verdi, come narrato anche da C.S. Lewis nelle Cronache di Narnia, è il personaggio russo Nonno Gelo, Ded Moroz, che porta doni ai bambini ed è vestito di celeste. Ha uno scettro e una slitta, trainata da tre cavalli, e porta doni il 31 dicembre. L'etnologo siciliano Giuseppe Pitré, studioso del folklore, ricorda come la notte di Natale è carica di potere sovrannaturale. Per esempio a Modica, la notte di Natale, quando qualcuno cerca vendetta, nel momento in cui durante la messa si eleva l'ostia, la persona malintenzionata tira fuori dalla tasca un'arancia già scongiurata da una fattucchiera, toglie un po' di buccia, infila negli spicchi degli spilli e dice «Tanti spinguli metto un tasta arancia, tanti dolura acuti avissi». Poi butta l'arancia maledetta in un pozzo e in una fogna. Esistono una moltitudine di simbolismi e ritualità legati al Natale. Per esempio, nel modenese si raccoglieva il ginepro e si appendeva in casa per allontanare il male, perché sembra sia l'arbusto preferito dalla Madonna.
E ancora, in alcuni luoghi, aspettando la messa di mezzanotte, si filava la canapa e si legava i tronchi degli alberi da frutto, così che si avrebbe ottenuto un buon raccolto. Esistevano anche le berta. La berta aveva dei poteri, una sorta di strega popolare taumaturga, che tramandava i suoi poteri quando troppo anziana, la notte di Natale.
L'antropologo napoletano Marino Niola scrive nei suoi miti d'oggi «È un'autentica maratona cerimoniale, cui partecipano credenti e non credenti, per devozione o per tradizione, per consuetudine o per abitudine, per gioco o per forza, per molti gioco forza». Le motivazioni sono diverse, ma il risultato è comunque un'effervescente recita collettiva, un sussulto calendariale, un fremito prolungato nel tempo. Per chi vuole approfondire a proposito di uno dei simboli natalizi per eccellenza, consigliamo il libro degli antropologi Marino Niola e Elisabetta Moro, Il presepe, un simbolo che più che alla religione appartiene alla tradizione, citando gli autori, perché la versione partenopea della nascita di Gesù è un teatro della devozione dove si fondono e si confondono sacro e profano. L'antropologo Lévi-Strauss afferma che il rito del Natale vede i bambini come mediatori tra generazioni, elementi di passaggio tra la vita e la morte. Scrive Lévi-Strauss: «I regali natalizi rimangono un sacrificio autentico alla dolcezza di vivere, la quale consiste innanzitutto nel non morire. Sono una preghiera tutta piena di scongiuri che ogni anno e sempre più noi indirizziamo ai bambini, incarnazione tradizionale dei morti, perché acconsentano, credendo in Babbo Natale, ad aiutarci a credere nella vita». I bambini, simbolicamente, venivano identificati con i morti e i riti iniziatici, ovvero i riti di passaggio di cui tratta Van Gennep. Prevedono una morte simbolica degli iniziandi per poterne consentire la rinascita in un nuovo status. Il saggio da lui scritto, Babbo Natale è stato bruciato, narra di quando nel 1951 in Francia la Chiesa Cattolica denuncia la paganizzazione del Natale perché ritiene che Babbo Natale sia diventato più importante della natività religiosa. La domenica del 24 dicembre alle 3 del pomeriggio sul sagrato della cattedrale di Digione, un gruppo di cattolici di fronte a quasi 250 bambini impicca e brucia Babbo Natale. Non è il periodo dell'Inquisizione e della persecuzione alle streghe, non ci si trova in un luogo remoto, lontano dal centro. Siamo in Europa, in un periodo storico relativamente recente. Ciò crea scompiglio anche tra i credenti, tanto che si vuole far resuscitare Babbo Natale per parlare dal municipio a tutti i bambini. L'interessante vicenda del Babbo Natale condannato con un rito viene analizzato nel valore intrinseco antropologico dall'antropologo strutturalista Claude Lévi-Strauss nel libro Babbo Natale giustiziato, edito da Sellerio nel 1995. La prima edizione del saggio è stata pubblicata nel 1952 sulla rivista Le Temps Moderne con il titolo Le Père Noël Supplicié, con un'introduzione dell'antropologo siciliano Antonino Buttitta.
Buttitta scrive: «L'idea di una figura divina, giustamente omologata dall'antropologo francese a Babbo Natale, cui morte è necessaria per rigenerare il tempo, cioè la vita, è un complemento dello schema mitico, nel quale il ruolo di mediazione risolutiva è assolto dai morti e dal loro inverso speculare, costituito dai bambini, oppure da figure di vecchie o di vecchi, a un tempo dispensatori di castighi o di doni». Lévi-Strauss si sofferma sull'aspetto dei miti, uno dei suoi oggetti principali di studio, analizzando come il mito di Babbo Natale è mantenuto in vita, soprattutto dagli adulti. Sono i genitori che alimentano le speranze in questa figura leggendaria, che porta doni la notte di Natale e che assume un'ambivalenza comportamentale. Infatti, l'anziano porta doni ai bambini buoni, ma punisce quelli cattivi. Abbiamo visto molteplici culture avere questo aspetto punitivo nel periodo natalizio, mettendoli sulla lista nera e non portando loro regali.
Interroghiamoci sulla tenera cura che ci prendiamo di Babbo Natale, sulle precauzioni e sacrifici a cui acconsentiamo per mantenere intatto il suo fascino presso i bambini. Al fondo di noi non veglia forse sempre il desiderio, per quanto minimo, di credere in una generosità senza limiti, in un altruismo senza secondi fini, in un breve intervallo durante il quale è sospesa ogni paura, ogni invidia, ogni rancore? L'antropologo, quindi, afferma che Babbo Natale, più che un mito, appartiene alla sfera delle divinità, e l'unica differenza tra Babbo Natale e una vera divinità è che gli adulti non credono in lui, benché incoraggino i propri figli a crederci. Babbo Natale è dunque, anzitutto, l'espressione di un codice differenziale che distingue i bambini dagli adolescenti e dagli adulti. Questo gesto estremo, compiuto dalla Chiesa a Digione, ha fatto sì che nel voler distruggere Babbo Natale e il simbolismo pagano che rappresenta, non ha fatto altro che confermarne l'eternità. La letteratura, forse in misura minore, ha contribuito a mantenere le suggestioni e le atmosfere del Natale.
Le storie che ci vengono subito in mente, pensando a un albero addobbato, sono sicuramente Piccole donne di Louisa May Alcott, Canto di Natale di Charles Dickens del 1843, la cui immortalità continua a perpetuarsi, grazie anche alla molteplicità di prodotti cinematografici, fumettistici e crossmediali. E il Grinch, creato nel 1957 da Dr. Seuss, che vuole rubare il Natale alla città di chi non so, Whoville in inglese, misantropo e scontroso, ricorda la figura di Ebenezer Scrooge di Dickens e, come spesso accade, ogni cattivo ha una buona motivazione per esserlo. Dickens ci ha anche mostrato come il connubio tra Natale e fantasmi può essere perfetto. La cinematografia forse offre un'offerta più vasta, spesso anche con commedie di serie B che servono solo a condurci nel mood natalizio, più che offrire storie memorabili. Per noi film davvero iconici natalizi sono tanti, ma per citare i principali, sicuramente Il Grinch, diretto da Ron Howard nel 2000 e interpretato dal magistrale Jim Carrey, Mamma ho perso l'aereo, Home Alone, diretto da John Hughes nel 1990 e oramai icona pop dei figli degli anni 90, Elf, diretto da Jon Favreau nel 2003, e lo struggente La vita è meravigliosa, diretto da Frank Capra e con James Stewart del 1946. La letteratura italiana offre scorci narrativi più legati all'aspetto cristiano del Natale, ma citiamo Italo Calvino con Marco Valdo del 1963, dedicando al Natale il capitolo I figli di Babbo Natale, soffermandosi sulla riflessione capitalistica e consumistica del periodo natalizio. Marco Valdo, operaio, dopo aver fatto visita insieme al figlio viziato di un industriale, questi lo considera un bambino povero, gli regala un martello, un tirasassi e fiammiferi con cui il bambino distrugge la casa. Marco Valdo teme il peggio per il suo lavoro, invece l'industriale ha apprezzato quel regalo che ha reso felice il figlio, così l'azienda mette in commercio il regalo distruttivo. Non c'è epoca dell'anno più gentile e buona per il mondo dell'industria e del commercio, che è il Natale e le settimane precedenti. Sale dalle vie il tremulo suono delle zampogne e le società anonime, fino a ieri freddamente intente a calcolare fatturato e dividendi, aprono il cuore agli affetti e al sorriso. Non mancano le storie horror natalizie, quel rosso sangue che ha accompagnato i lati più oscuri del Natale, ma ne citiamo uno per tutti. Nosferatu, scritto nel 2013 da Joe Hill, il figlio di Stephen King, che ha seguito le orme del padre. Victoria McQueen trova cose e riesce ad andare sempre dove vuole. Charles Talent Max guida una Rolls Royce del 38 con la targa Nosferatu, su cui conduce bambini a Christmas Land, un parco divertimenti natalizio, che come già accade nel paese del Balocchi con Lucifero, Pinocchio e altri bambini trasformati attraverso il divertimento sfrenato in asini, in questa storia di Hill, il cattivo di turno li trasforma in esseri terrificanti, degli elfi assetati di sangue. Victoria è l'unica che sia riuscita a sfuggire, ma Max vuole vendetta. C'è anche una bella serie TV tratta dal romanzo realizzata nel 2019, in cui Max è interpretato dal bravissimo Zachary Quinto.
Per tutti i bambini in ascolto, non fatevi ingannare, lo spirito natalizio esiste come? Anche perché se tutti smettessimo di credere nella magia del Natale, questo giorno speciale non esisterebbe più. Cos'è la tradizione se non la trasmissione di generazione in generazione di saperi, memorie e rituali? Il Natale ci mostra come le tradizioni si modificano, si stratificano, si mescolano, talvolta si personalizzano di famiglia in famiglia, aggiungendo o togliendo addobbi anno dopo anno.
Con l'arrivo del freddo, ricordandoci i lati gioiosi del Natale e quelli più malinconici, luci intermittenti che c'erano anche ombre e ricordi, presenti in ognuno di noi. E ora, in demologico, racconta.
Il piccolo Nardo era forse l'unico bambino al mondo ad avere paura del Natale. Amava festeggiare il suo compleanno, si divertiva a mascherarsi da fantasma perfino ad Halloween. Ma quando il clima diventava più rigido, nei giorni in cui camminando per le strade cominciava ad uscire il respiro dalla bocca, che prendeva forma di piccole nuvole, forse nient'altro che un modo dell'anima per provare a scappare dall'involucro di carne e vagare nel gelo, e si cominciavano a vedere luci colorate addobbo ovunque, gli incubi tornavano. Sapeva che c'erano bambini che avevano tante paure bizzarre, chi aveva paura dei clown, chi delle bambole, ma non aveva mai trovato qualcuno che avesse paura di Babbo Natale. Aveva letto molte storie, aveva voluto documentarsi a fondo e sapeva nel profondo del suo animo che dietro quella faccia rubiconda, quella barba bianca e quel buonismo forzato si celava il volto di un mostro. Ma quando provava a svelare ad altri quella verità, tutti lo deridevano, additandolo come un ragazzino folle. Così Nardo, stanco di sentirsi escluso, decise di mettere alla prova il suo coraggio. Voleva incastrare il mostro e mostrare a tutti che lui aveva ragione. La notte della vigilia preparò una trappola. Pose un lungo filo trasparente a pochi centimetri dal pavimento, nei pressi del camino. Disseminò a terra le trappole, servendosi della colla per topi che sua madre teneva sotto al lavello, e collocò faretti e luci in tutto il salone, così da poterne scattare una fotoprova con cui mostrare il vero volto di Babbo Natale. Quando in casa tutti andarono a dormire prima della mezzanotte, si nascose sotto l'albero addobbato davanti al camino, così da avere una buona visuale con la Polaroid pronta e i cavi delle luci da fissare al muro. Le ore passavano, ma di Babbo Natale non c'era ombra. Quando Nardo aveva cominciato a sentirsi stanco e a pisolarsi, fu svegliato da leggeri fruscii che sembravano venire da dentro al camino. Sospese il fiato, finché proprio lì davanti a lui non cadde in piedi una figura grossa, dagli enormi stivali neri, che dopo aver abituato gli occhi all'oscurità, camminò facendo alcuni passi prima di finire nella trappola preparata da Nardo, che non funzionò. Il filo era ben teso, ma non abbastanza resistente da far cadere quella figura dalla mole gigantesca, così il filo si spezzò e Babbo Natale scoprì la trappola. La creatura si accovacciò, annusando l'aria e scrutando lo spazio nella stanza, e in quel momento Nardo vide un oscuro luccichio nei suoi occhi. Per fortuna di Nardo, però, Babbo Natale non si accorse della colla, finendo per lasciare la sua barba attaccata alla colla per topi, posizionata dal bambino nella sua trappola. La figura rossa, che era tutto fuorché rassicurante, provò a scollarsi dalla trappola, ma con lo stupore e uno strano sollievo da parte di Nardo, la barba si staccò dal volto, mostrando che non si trattava di una barba posticcia, bensì di un volto posticcio. Insieme alla barba si staccò anche un frammento del volto, mostrando un lato della faccia fatto di rocce, sangue e terra. Sembrava proprio il volto di un troll uscito allo scoperto. La figura emise un ho 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 inquietante. Nardo prontamente attaccò la spina, le luci si accesero e la figura oscura e mostruosa si mostrò nella sua interezza. Il bambino scattò delle foto, ma Babbo Natale si diresse nella sua direzione troppo velocemente. La mattina dopo, la sorellina di Nardo, Lucia, che a differenza del fratello amava il Natale, corse giù nel salone per scoprire quali regali avesse portato Babbo Natale. Il piccolo Nardo non arrivò insieme a lei e i familiari non riuscirono a trovarlo da nessuna parte. Lucia però trovò tra i regali alcune foto e la Polaroid del fratello. Le foto ritraevano immagini cruenti di un grosso uomo che afferrava un bambino. Quelle immagini non erano per nulla natalizie, così Lucia corse in cucina e gettò le foto nell'immondizia, pensando ad uno scherzo di suo fratello. Poi corse ad aprire i suoi regali. A pochi metri dall'albero, in cucina, suo padre preparava per tutti la colazione, fermo in piedi, indossando una vestaglia da notte. Il padre sorrise, era il giorno di Natale. Poi, muovendo una gamba, mostrò qualcosa che nessuno a parte lui vide. Un lembo di gamba scoperto dal colore verde e ricoperto di frammenti di pietre. La notte di Natale c'era stata la magia dell'attesa per molti, ma per lui quella magia era diventata maledizione, che lo aveva colpito nel sonno, trasformandolo per sempre. Nessuno dei suoi cari poteva immaginare che se ogni padre può essere Babbo Natale, nel contempo una creatura che si finge buon padre di famiglia, nell'attesa del Natale per vittima di una sconosciuta maledizione, può trasformarsi anche in altro. Nessuno, o quasi, ad eccezione del curioso Nardo, che trovata la prova di quella grande verità, non poté mai confidarla a nessuno.
Questo capitolo è terminato. Ora potete fare sogni tranquilli, ma ricordate bene.
Se sentite qualcuno scendere dal camino o entrare dalla finestra la notte della vigilia di Natale, non date per scontato si tratti di Babbo Natale. Potrebbe trattarsi di una creatura a dir poco oscura, misteriosa e pericolosa.
Indemologico.
Per un'antropologia narrata del folklore.
Le nostre storie.
I vostri incubi.